Vi ringrazio di essere qui nonostante il caldo che sto patendo. Dunque, il titolo è Testimonianza, parola parlata e deposito di scrittura. Amico è una parola che diciamo come quando diciamo un vero amico. Una parola in cui usiamo vero accanto a amico in questo senso. Questo impiego di vero rintraccia le sue origini in una tradizione di ascendenze platoniche, per cui la verità è proprietà dell'essere o della realtà nel loro complesso. Si parla così del vero essere e della vera realtà. In termini scolastici viene proposta una concezione di verità metafisica da distinguersi da quella logica che concerne maggiormente la conoscenza umana, la nostra conoscenza. La conoscenza umana è ben presente in Aristotele, che circoscrive l'applicazione di vero e di falso al discorso apofantico, ovvero alle proposizioni affermative o negative. Così che vero o falso non si possono applicare o predicare a parole come nomi o aggettivi o discorsi non apofantici quali le preghiere, le domande, i comandi e così via. Qui adottiamo una concezione, in questa sede dico, si potrebbe adottare altre concezioni della verità, una concezione apofantica delle verità, e ci interesseremo di proposizioni nonché di conoscenza proposizionale, che non è solo lo scopo per indagare la parola, ma anche il più consono. Se non conoscessimo, non riusciremmo a sopravvivere, e ciò vale anche per gli animali non umani. Solo che noi, a differenza degli animali non umani, abbiamo sviluppato una specifica conoscenza, la conoscenza proposizionale, che si esplicita per l'appunto in proposizioni. E le proposizioni sono pensieri che rimandano a una successione di parole. Dario è un amico che scia, è una proposizione, ad esempio. Vi sono almeno tre tipi di differenti di conoscenza. La conoscenza diretta, ad esempio conosco Andrea, la conoscenza competenziale, ad esempio so sciare, la conoscenza proposizionale, so che Roma è la capitale dell'Italia. Ci troviamo di fronte a conoscenza diretta, questo ci accade ogni giorno, ci troviamo di fronte a conoscenza diretta quando un essere umano, un soggetto cognitivo, conosce qualcuno o qualcosa. Questa conoscenza richiede essere stati o essere a contatto diretto con qualcosa o qualcuno. E se due soggetti o più soggetti non si scambiano parole, questo tipo di conoscenza ne può fare a meno. Ci può essere, ad esempio, un linguaggio del corpo, per esempio. La conoscenza diretta è un tipo di conoscenza piuttosto frequente. Facciamo esperienza personale diretta delle persone e degli oggetti del mondo, nei nostri pensieri, dunque di proposizioni composte da parole, e facciamo esperienza delle nostre sensazioni, così che possiamo avere conoscenza diretta dei nostri amici, della nostra abitazione, della nostra città, dei nostri amori, dei nostri dolori, delle nostre credenze, dei nostri desideri, dei nostri stati mnemonici e via dicendo. Qualche volta questo tipo di conoscenza viene chiamata oggettuale, in opposizione a quella proposizionale, per sottolineare il fatto che ci troviamo, anche qua ci troviamo di fronte a oggetti oltre che a persone e non a proposizioni. Per cui se pensiamo che le proposizioni siano composte da parole, non ci troviamo di fronte a necessariamente a parole. Eppure le persone parlano e parlare comporta l'impiego di parole. E le persone scrivono e scrivono comporta l'impiego di parole. Si può discutere su cosa sia più appropriato chiamare questa conoscenza, perché la conoscenza oggettuale può essere più o meno diretta. Non si può dire diretta nel caso, per esempio, in cui conosciamo uno scrittore attraverso la lettura dei suoi romanzi. Non conosciamo direttamente lo scrittore, bensì i suoi romanzi. Però i suoi romanzi contengono parole scritte. Quando diciamo conosciamo Virginia Woolf, conosciamo i romanzi di Virginia Woolf, perché nessuno di noi, perlomeno anche per termini esclusivamente temporali, non ha mai potuto incontrare Virginia Woolf. Il know-how, la conoscenza competenziale invece, che è chiamata anche conoscenza dell'abilità, comporta il disporre di una certa capacità o competenza. Si tratta di saper fare certe cose, come il parlare, o lo scrivere in italiano o in un'altra lingua, o andare in bicicletta, suonare il violino e via dicendo. E per parlare o scrivere occorrono parole. Può trattarsi di un saper fare automatico, come nel caso del saper respirare, sia del saper acquisito, come nel caso di saper giocare a paddle, o come saper parlare e scrivere, ovvero l'impiego di parole è indispensabile. Noi non nasciamo, se escludiamo, anche non escludendo l'idea di Chomsky della grammatica profonda, noi non nasciamo con la parola, non nasciamo sapendo parlare o sapendo scrivere, lo apprendiamo da altri che lo sanno fare. La conoscenza proposizionale, infine, si concretizza nel sapere che una proposizione è vera. Il suo raggio è amplissimo. Se pensi, cioè pensate, a quanta conoscenza proposizionale credete di possedere. Io, ad esempio, ritengo di sapere, tra le tante altre cose, che l'anaconda è un boa, che il bar sotto casa chiude alle 10, che ci siete voi di fronte a me, che Andrea è una mia cara amica, che l'endogamia permette matrimoni tra i membri del proprio lignaggio, che il titolo di First Lady si applica alle mogli dei presidenti degli Stati Uniti, che Galileo sosteneva la teoria copernicana, che ho visitato Hagia Sophia con Eva, che la luna sta brillando nel cielo, che mia madre si chiamava Renata, che il nazionalismo è una dottrina politica, e così in avanti. Ogni giorno, non so cosa accade, sto ragionando su cosa ci accade di notte, però ogni giorno, dalla mattina alla sera, noi acquisiamo nuova conoscenza, che può essere una conoscenza complessa o una conoscenza molto semplice, del tipo oggi è un giorno afoso. Palesemente l'articolo che vi ho elencato prima è solo un minimo saggio di quanto io ritengo di conoscere a livello proposizionale e potrebbe proseguire all'infinito. Potete fare la prova se volete, se avete, cioè, tempo infinito, ovviamente. Anche perché ogni giorno, come dicevo prima, dal mattino alla sera, acquisiamo nuova conoscenza proposizionale. E lo stesso si potrebbe affermare in qualsiasi il vostro possibile elenco. Sussistono legami manifesti tra i tre tipi di conoscenza e tra le parole che queste comportano. Quando sappiamo come fare certe cose, possediamo anche una conoscenza proposizionale, quindi di parole parlate o scritte relativamente a esse. Se sappiamo guidare la moto, è assai probabile che sappiamo che occorra montare sulla sella della moto, accelerare, frenare e così via. Anche la conoscenza diretta comporta di frequente la conoscenza proposizionale. Se conosciamo Londra, sappiamo normalmente che è una grande città dotata di metropolitane attraversata dal Tamigi. Si verifica d'altronde che la conoscenza competenziale e che la conoscenza diretta siano in relazione. Se conosciamo Londra, sappiamo di solito come muoverci a Londra. Se sappiamo come muoverci a Londra, conosciamo Londra. È però palese che possiamo conoscere una moto senza sapere andare in moto, mentre verificarsi è il caso inverso e sarà difficile. Cioè io posso avere conoscenza diretta di un computer senza saperlo usare. Cosa implica avere conoscenza proposizionale? Non implica necessariamente avere conoscenza competenziale. Possiamo, ad esempio, conoscere tutte le proposizioni e le parole scritte o parlate relative alla tecnica dello sciare, perché le abbiamo apprese da un manuale o da un insegnante di sci, e tuttavia non saper sciare. La conoscenza proposizionale invece comporta di frequente conoscenza diretta. Se sappiamo che la nostra amica Andrea ha gli occhi verdi, normalmente perché conosciamo Andrea, abbiamo visto che ha gli occhi verdi. E non perché abbiamo letto un trattato su Andrea e i suoi occhi. Se sappiamo che c'è un tramonto di fronte a noi, è normalmente perché ci troviamo di fronte a un tramonto e lo percepiamo. Notate che ogni termine che qui uso costituisce, se non in rari casi, una parola. Allora è interessante chiedersi se tutta la conoscenza proposizionale si basi sulla conoscenza diretta, come voleva Bertrand Russell. La risposta più plausibile pare essere negativa. Possiamo infatti sapere che Virginia Woolf, vi ho detto, è una scrittrice, senza averla mai incontrata di persona, e che Giove è un pianeta del nostro sistema solare senza aver mai osservato Giove. Si può ribattere che nel caso, per esempio, di Virginia Woolf e Giove, qualcuno li deve però aver visti, deve essere stato a contatto con loro, avendo poi formato conoscenza proposizionale del tipo Virginia Woolf è una scrittrice, qua compare un nome proprio, Virginia Woolf è scrittrice, una parola, e Giove è un pianeta del nostro sistema solare. Qui impieghiamo una successione di parole che vengono trasmesse a noi, che non abbiamo mai incontrato Virginia Woolf né ci siamo mai imbattuti in Giove. Questa considerazione si potrebbe attestare a favore della tesi che in ultimo tutta la conoscenza proposizionale si basi sulla conoscenza diretta non sensibile. A sfavore della tesi si può addurre l'esempio delle proposizioni universali, che contengono parole particolari. Proposizioni che non sono, per alcuni di noi, dipendenti dall'esperienza sensibile. Come ogni evento ha una causa, sempre che si faccia eccezione per il primo evento della storia, o come una contraddizione non può essere vera. È opinione abbastanza condivisa che solo gli esseri riflessivi e meditativi, ovvero gli esseri umani e forse qualche primate o cetaceo, siano capaci di conoscenza proposizionale. mentre tutto il regno animale non umano sia senz'altro capace di conoscenza competenziale, conoscenza diretta. Tra l'altro, quando l'ho scritto, Michael Dummett sostiene che occorre un linguaggio, per cui una sequenza di parole, per poter aver conoscenza. È però da sottolineare che rispetto ai primati e ai cetacei, la nostra conoscenza proposizionale non solo esige parole, ma è in modo molto più vasto, nonché estremamente sviluppata e sofisticata. Basti pensare al numero di parole di cui noi disponiamo e che usiamo. Inoltre, un primato o un cetaceo non hanno alcuna concezione di cosa sia un'enciclopedia, dove spieghiamo il significato di una parola oppure di un dizionario, e che non gli è mai nata neanche l'idea di tentare di stilarne una. Noi invece l'abbiamo fatto e continuiamo a arricchire le nostre enciclopedie di nuove informazioni. Ma ovviamente abbiamo fatto ben altro, incentrando la nostra società sulla società, non intendo la società italiana, intendo la nostra società, non saprei più come chiamarla, comunque diciamo una volta dicevamo occidentale. Abbiamo incentrato la nostra società sulla necessità delle parole, della conoscenza proposizionale, scritta e parlata. Per questo ci dotiamo di sistemi scolastici, ci siamo dotati, libri, giornali e così via. Le società umane che non si sono dotate di questi strumenti dispongono di altri tipi di trasmissione della conoscenza. Quello, ad esempio, che fa uso delle parole pronunciate oralmente. E comunque queste società aspirano a possedere ciò che possediamo noi, i nostri sistemi. Queste constatazioni ci conducono a nutrire pochi dubbi sul fatto che è la conoscenza proposizionale a caratterizzare l'essere umano, permeandolo nel profondo, ovvero sono le parole che ci caratterizzano. Attribuiamo sempre da sempre un valore indiscutibile alle parole, anche in campo religioso. Il Vangelo di Giovanni si apre con "in principio era il Verbo". In greco la parola è ambigua. Comunque si può dire "in principio era il Verbo", era il Logos, era la parola. E ci sono anche poi altre possibili traduzioni. Cioè all'inizio degli esseri umani si situa la parola. La nostra esistenza inizia con la parola. La conoscenza che abbiamo maggiormente sviluppato, l'abbiamo detto, è quella proposizionale. No? E oggi i nostri scambi conversazionali tramite parole sono ben maggiori di quelli disponibili fino a poco tempo fa. Questo a causa della strumentazione che ci offre soprattutto internet, ora a nostra disposizione. Il termine parola ha l'apparenza di un concetto semplice. Invece, oltre John Austin, ad esempio, ci dice che si possono fare cose con le parole, in quanto con le parole si possono compiere atti. Immaginate di avere di fronte a voi una parola che una persona che pronuncia I, non I nel senso inglese del termine, A-H-I. È una parola banale che presuppone tuttavia una teoria che contempla il concetto di persona e di conseguenza il domandarsi che cos'è una persona e come la conosciamo, e contempla il concetto di dolore provato e di conseguenza di il domandarsi cos'è il dolore e come lo conosciamo, e al contempo comporta di frequente una richiesta di aiuto, così che comporta domande su parole quali richiesta e la parola aiuto. Ciononostante, una parola deve avere un senso, un significato preciso, per non cadere in fraintendimenti. Considerate questi due enunciati. Uno, la credenza di Andrea è corretta. Due, la credenza di Andrea sta bene in camera. È evidente che la parola credenza, in questi due casi, si riferisce a due cose ben diverse, che non vanno che non vanno confuse. Così, in filosofia, sosteniamo che una parola, un termine, ha significato solo all'interno di una proposizione. C'è addirittura chi sostiene che una parola o un termine ha un significato solo all'interno di una teoria. E la teoria è composta da numerose proposizioni e parole, ovviamente. Per ottenere conoscenza necessitiamo di fonti conoscitive, quali la ragione, la percezione, la memoria, la consapevolezza e la testimonianza. Testimonianza che è lungi dall'essere confinata ai tribunali e che anzi è presente nella vita di ogni giorno. Per la maggior parte dobbiamo testimoniare proposizioni vere al fine di non ingannare il nostro interlocutore. O almeno si riteneva che così fosse, perché se un tempo si riteneva che ingannare qualcuno comportasse perdere la propria reputazione. Comunque uno dei comandamenti è non dire falsa testimonianza. Ed è l'unico dei 10 comandamenti che parla di fonti conoscitive. Le altre fonti conoscitive nei 10 comandamenti non sono menzionate. Cosa vuol dire non dire falsa testimonianza? Vuol dire non riferire proposizioni che risultano false? No. Non dire falsa testimonianza vuol dire non mentire. E non mentire non significa dire il falso, come ad esempio Mattarella è il presidente della Regione Lazio. Non mentire significa dire ciò in cui non si crede. Posso pronunciare una proposizione, una sequenza di parole che in cui io credo e questa può risultare falsa. Così non è mentire, io non mento, perché non è mia intenzione ingannare. Mentre è mia intenzione ingannare quando asserisco una proposizione in cui non credo. Ciò con la prima e la seconda guerra nel Golfo è diventato estremamente palese che ciò si verificasse molto spesso. Con le parole di Agostino o Sant'Agostino, la bugia è un'affermazione fatta con la volontà di affermare il falso. L'inganno tramite le parole può tuttavia contenere fini retti. Vi faccio un esempio così. Nella Seconda Guerra Mondiale, nel 1942, forse ne siete a conoscenza, ma forse no. L'italiano Giorgio Perlasca, fascista, eppure antinazista, per questione di lavoro si reca a Budapest. All'annuncio dell'armistizio, e l'armistizio è una testimonianza scritta, firmato da Badoglio l'8 settembre del 43, Perlasca si oppone all'adesione della Repubblica di Salò e diviene un ricercato. Si rifugia nell'ambasciata spagnola, trasformandosi con una cittadinanza e un passaporto fittizio in Jorge Perlasca. Con queste false veste e false parole, Jorge Perlasca, pronunciando evidentemente molte menzogne, scusate, aiuta l'ambasciatore a salvare le potenziali vittime di Budapest. Quasi al finire del 1944, rifiutando il governo filonazista ungherese, l'ambasciatore lascia l'Ungheria, il che consente a Jorge Perlasca di spacciarsi per il console spagnolo di Budapest, a Budapest. Fa il possibile, tramite le parole e altro, affinché a troppi innocenti si presenti il destino di essere caricati sui treni della morte. Rilascia un altro numero di salvacondotti, testimonianze scritte. Agisce in modo per sottrarre persone ai nazisti. Le tante false testimonianze parlate e scritte salvano più di 5.000 persone. È un dato storico che vi sto riferendo. Come biasimare le parole o affermare che sarebbe stato corretto testimoniare il vero? Un caso diverso, del tutto diverso, in cui si trasmette conoscenza pur mentendo. Pensate a un docente di convinzioni creazionistiche che impartisce lezioni di biologia evolutiva, ma cela queste sue convinzioni creazionistiche. Mente, sì, eppure riesce a trasmettere conoscenza circa le proposizioni e le parole che riguardano la biologia evolutiva. Tra i primi filosofi di rilevanza che si sono occupati di testimonianza, dobbiamo menzionare Cartesio. In particolare mi sto riferendo alle Meditazioni metafisiche. Se non fosse altro, perché Cartesio commette un errore in cui altri non cadono, dato che non perseguono un suo ambizioso progetto, cioè quello di concepire un individuo che, avvalendosi esclusivamente delle proprie evidenze interiori, mira a una conoscenza da cui derivare la dimostrazione filosofica razionale dell'esistenza di Dio e del mondo esterno. Se leggete le primissime pagine delle Meditazioni metafisiche, notate che Cartesio inizia con rifiutare la testimonianza, ovvero le proposizioni contenute nelle sacre scritture, e prosegue poi con rifiutare tutto quanto viene appreso durante la sua intera esistenza. Cito da Cartesio: già da qualche tempo mi sono accorto che fin dai primi anni avevo accolto una vera quantità di false opinioni, onde ciò che in appresso ho fondato sopra principi così mal sicuri non poteva essere dubbio incerto, di guisa non m'era dopo prendere seriamente una volta in vita mia di sfarmi di tutte le opinioni ricevute fino allora in mia credenza, per cominciare tutto di nuovo dalle fondamenta, se volevo stabilire qualcosa di fermo e durevole nelle scienze. Scienze, in questo caso, è tradotto male nell'edizione la terza. Sarebbe conoscenze. Ora dunque il mio spirito è libero da ogni cura e mi sono procurato un riposo sicuro in una pacifica solitudine, Mi applicherò seriamente e con libertà a una distruzione generale di tutte le mie antiche opinioni. Fine della citazione. Cartesio si disfa di tutte le parole, di tutte le credenze. Si disfa del linguaggio. E allora come fa a scrivere le meditazioni? Cartesio annulla anche la testimonianza scritta. Anche le parole spariscono insieme alla carta su cui si presuppone vengano scritte. Non spariscono sotto il livello ontologico, cioè sotto quel livello per cui possono esistere le cose senza che esistano gli esseri umani. Bensì spariscono le nostre credenze e le conoscenze su di esse. Ci si ritrova in un vero e proprio deserto conoscitivo e linguistico, in cui non si possono conoscere né le parole, né le altre persone, né parlare con loro e così via. La testimonianza parlata e scritta perde... scusate, stavo guardando l'ora. La testimonianza parlata e scritta con Cartesio perde ogni senso. Conosceremo decisamente meno di quanto supponiamo di conoscere. Anzi, stando a quando ci propone Cartesio, non conosceremo nulla. Però senza la testimonianza noi non potremo conoscere gli eventi del passato o quegli eventi del presente che sono molto lontani da noi o quelle teorie scientifiche che sono al di fuori del raggio delle nostre competenze. Non potremmo conoscere neanche fatti molto banali che diamo per assodati, quelli che la Terra non è piatta, che abbiamo un cervello, che la nostra data di nascita è il tal giorno. Cioè questo anche ci viene riferito, ci viene testimoniato. Il tal giorno, mese e anno, che i nostri genitori biologici sono Tizio e Caio, questo può essere una testimonianza parlata o una testimonianza scritta, se andiamo a vedere sul registro comunale. E la stessa scienza non costituisce un territorio alieno alla testimonianza. Molte teorie che uno scienziato attualmente accetta dipendono da quanto altri scienziati gli riferiscono con le parole e sostengono con le loro teorie. Lo stesso vale per i dati, perché spesso uno scienziato non esegue personalmente tutti gli esperimenti cui i dati vengono acquisiti. Costerebbe moltissimo, né l'analisi dei medesimi dati, altro costo altissimo in termini economici. Queste operazioni, che il più delle volte richiedono troppo tempo per essere eseguite da un singolo soggetto cognitivo, impongono che le ricerche scientifiche vengano sempre più portate innanzi da gruppi e non da singoli. Per cui i singoli testimoniano l'uno all'altro, oppure il gruppo costituisce un gruppo di testimonianze. Se è vero che ogni osservazione è theory laden, carica di teoria in italiano, cioè sempre dipendente dalla teoria, anche una parola, cioè non solo un'osservazione, anche le osservazioni dello scienziato sono legate alla testimonianza. Attraverso quest'ultima, anche per la maggior parte, vengono trasmesse le teorie, ovvero un insieme di parole. La psicologia della Gestalt e Wittgenstein sono gli antesignani di questa nozione di theory laden, mentre Hanson l'ha sviluppata compiutamente nel 58. Hanson si chiede se Keplero, che crede che la Terra si muova attorno al Sole, e Tycho Brahe, che crede il contrario, vedono il medesimo evento quando osservano il sorgere del Sole. Secondo Hanson, rispetto al sorgere del Sole, i due scienziati si trovano nella medesima condizione di tutti noi quando osserviamo le immagini ambigue e vediamo cose diverse e le esprimiamo anche con parole diverse. In una stessa immagine, medesima immagine, possiamo vedere un'altra o un coniglio, credo che vi sia successo, o in un'altra immagine una donna anziana o una donna avvenente e così via. Hans giunge a concludere che l'osservazione è un'impresa carica di teoria, condizionata dalla conoscenza anteriore di quanto si osserva e influenzata dal linguaggio, cioè dalle parole, che vengono impiegate per esprimere ciò che sappiamo. Senza l'ausilio di tale linguaggio e di tale parole non saremmo in grado di riconoscere quello che crediamo che sia conoscenza e non saremo in grado di conoscere le teorie che ci vengono per la maggior parte trasmesse attraverso la testimonianza, cioè attraverso parole. Non è peraltro affrontare nei dettagli una qualche scienza per comprendere la nozione di theory-led, è sufficiente considerare una semplice proposizione osservativa dell'esperienza quotidiana, come aiuto, Virginia sta annegando nel mare, punto esclamativo. Questa affermazione dipende da una teoria che implica l'esistenza di una persona chiamata Virginia, cioè a cui ci si riferisce con la parola Virginia, la quale possiede la proprietà di annegare, Virginia non la parola, e l'esistenza di un oggetto chiamato mare, cioè mare, un'altra parola, in cui si può annegare, non nella parola ma nel mare. Inoltre la parola aiuto, trasmette una richiesta di soccorso recata al fatto che una persona chiamata Virginia stia annegando e si trovi quindi di fronte all'evento di potersi fare male o addirittura morire. Non mi sto riferendo a Virginia Woolf che si è uccisa annegandosi nel fiume. L'affermazione aiuto Virginia Woolf sta annegando è pertanto sì legata alla percezione, ma dipende a sua volta da una teoria complessa e composta da proposizioni, da credenze, parole, conoscenze in chi parla e in chi ascolta, relativa all'esistenza delle persone, delle cose, delle proprietà, delle richieste, degli eventi. Alcune di queste credenze e parole vengono acquisite in tenera età e vengono per la maggior parte trasmesse per testimonianza dai genitori e o dagli insegnanti. Il termine testimonianza evoca comunemente l'immagine di un palazzo di giustizia. Qui la testimonianza viene spesso legata al ragionamento. Se sono un giudice, non accetto tout court una testimonianza, ma valuto il testimone, sia che egli sia o ella un testimone oculare, sia che egli riporti una teoria scientifica, balistica o psichiatrica e così via. Se sono un giudice, colloco la testimonianza nell'ambito del processo e la soppeso alla luce della mia conoscenza di sfondo per accogliere ciò che sembra vero solo sulla base di un'ottica ampia. Cosicché l'accettazione di una testimonianza, di un discorso ragionato di parole, viene qui a dipendere da un ragionamento. Date le premesse che supponiamo il testimone sembra credibile, e che le sue affermazioni collimano con quanto il giudice sa a proposito del caso giudiziario in questione, il giudice giunge a credere con ragione a esse. Sembra allora che la testimonianza sia una fonte conoscitiva secondaria rispetto al ragionamento, perché necessiterebbe del ragionamento. Nella vita quotidiana, tuttavia, le credenze prodotte dalla testimonianza hanno carattere inferenziale, ragionativo, solo quando vengono riferite a proposizioni che ci paiono strane. Vediamo un caso. Immaginate di incontrare una persona Y, a voi ignota, e che questa vi riferisca di essere stata a un convegno dove il professore X ha mostrato forti segni di squilibrio mentale. Dato che conosciamo bene X e non abbiamo mai dubitato della sua salute mentale, sospendiamo il giudizio sulla testimonianza o rimaniamo increduli. Man mano che il discorso proposizionale, la successione di parole di Y procede, ragioniamo e siamo in grado di valutare la credibilità della sua testimonianza per poi accettarla o rifiutarla. In genere, tuttavia, quando non ci vengono riferite proposizioni che ci risultano anonime, la testimonianza non ha bisogno di nostre inferenze. Siamo sulla via della conclusione. Quando amici fidati ci testimoniano una certa proposizione e non abbiamo ragione di pensare che la proposizione in questione stia al di là delle loro competenze, normalmente crediamo in quella proposizione, in quelle parole, punto e basta. Più in generale, quando le persone ci testimoniano qualcosa, noi semplicemente le crediamo se quando ci testimoniano non è in conflitto con qualche nostra credenza o conoscenza presente. Allora, una parentesi sulla fiducia. La fiducia è importante perché ci consente di dipendere e confidare nelle parole altrui, sia nell'amicizia, nell'amore o per consigli o in altre occasioni della vita. Ma la fiducia è anche pericolosa se gli altri di cui ci fidiamo ci mentono. E mentire, lo ripeto, non significa pronunciare sequenze di parole false, ma come ci ha detto Sant'Agostino, mentire significa proferire sequenze di parole in cui non crediamo. Pericolosa, benché in misura decisamente minore, anche in un altro senso, ovvero nel caso in cui sia giustificata o razionale. Per esempio, basata su una buona evidenza o sorretta da ragioni valide, proprio in quanto razionale e giustificata. Devo lasciare il tempo per le vostre domande, per cui salto un pezzo. Un'ultima conclusiva considerazione. Finora abbiamo impiegato quasi sempre la parola proposizione. In tal modo nascono dei problemi non indifferenti. L'esempio classico consiste nella proposizione "il re di Francia è calvo", che potrebbe essere vera o falsa se attualmente il re di Francia è calvo oppure non è calvo. O potrebbe essere senz'altro falsa, almeno così sostiene Russell, perché il re di Francia attualmente non esiste, non c'è. Questa successione di parole, "il re di Francia è calvo", non considera tuttavia il fattore tempo. In qualche fase temporale in cui il re di Francia è esistito, è possibile che fosse calvo, per cui relativamente a quel periodo temporale si deve parlare di un enunciato vero, mentre se in quel tempo il re di Francia non esisteva o non era calvo si deve parlare di un enunciato falso. L'enunciato, forse più della proposizione, contiene parole effettive, le esprime esplicitamente in una particolare frazione di tempo ed è ciò a determinare la verità o la falsità dell'enunciato stesso, ovvero di ciò che noi comunichiamo attraverso le parole. Ora voi la parola e le domande, che spero ci siano. Grazie.